Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete dall'altra parte. Bene, è il vostro Enzo che vi saluta, quindi possiamo anche in questa settimana iniziare insieme il nostro studio, le nostre riflessioni sui salmi. Siamo arrivati al Salmo 69, un salmo messianico. È chiamato così perché ci troviamo dei riferimenti al Messia. È un altro salmo di Davide ed è unico perché ha a che fare con gli anni silenziosi nella vita del Signore Gesù. Dopo il Salmo 22 è il più citato nel Nuovo Testamento. Mentre il Salmo 22 ha a che fare con la morte di Cristo, il Salmo 69 tratta della vita di Cristo. Questo salmo è citato nel Vangelo di Giovanni, in Romani, in Matteo, Marco, Luca, in Atti. I riferimenti che troviamo qui sono relativi agli anni silenziosi dell'infanzia di Cristo e della sua giovinezza, delle quali i Vangeli non ci dicono quasi niente. Luca ci parla di un avvenimento della vita del Signore quando aveva 12 anni e poi non sappiamo più nulla di lui, fino a quando non ha circa 30 anni. Cosa è accaduto in quel lasso di tempo? Il Salmo 69 ci dà qualche dettaglio. Vediamo alcuni momenti bui di Gesù a Nazaret e i suoi momenti bui sulla croce. La sua preghiera è un'invocazione di giustizia. Questo è il Salmo della sua umiliazione e del suo rifiuto. Cominciamo con Gesù a Nazaret. Sentiamo il grido che esce dal cuore di un giovane. Al direttore del coro, sopra i gigli di Davide, salvami, o Dio, perché le acque mi sono penetrate fino all'anima. Notate come ha sofferto. La sua sofferenza fisica sulla croce era già abbastanza grande, ma penso che soffrì molto anche sulla terra. Durante le 3 ore che trascorse sulla croce, il Signore divenne l'agnello di Dio che toglieva il peccato del mondo. È stato allora che venne fatto peccato per noi. Anche se soffrì nella sua vita, come vedremo, non fu per quelle sofferenze che siamo stati salvati. Si lasciò umiliare e lo fece volontariamente. La limitazione di Cristo come essere umano era un'autolimitazione. Noi vorremmo sapere più di quanto non sappiamo ora. Vorremmo espandere il nostro sapere, la nostra conoscenza. Al contrario, quando il Signore Gesù divenne un uomo, limitò se stesso, umiliò se stesso. In queste condizioni gridò ciò che leggiamo nei versetti 2 e 3 del Salmo 69. Sprofondo in un pantano senza trovare sostegno. Sono scivolato in acque profonde e la corrente mi travolge. Sono stanco di gridare. La mia gola è riarsa, i miei occhi si spengono nell'attesa del mio Dio. Quella di cui si parla è la corrente della sofferenza che cominciò quando il Signore nacque in una mangiatoia. La stalla non era un luogo così negativo per nascere, perché nessuno poteva vedere quello che stava accadendo se non le mucche, i buoi, le pecore che eventualmente potevano essere lì, ed erano meglio della folla curiosa che riempiva l'albergo. Ma nella stalla iniziò la sua vita di sofferenza. Ora ci spostiamo a Nazaret, dove è cresciuto. Ci è detto che durante quei 30 anni ci sono stati momenti in cui i suoi occhi erano stanchi per l'attesa di vedere Dio in azione. Il prossimo versetto ci dice perché. Più numerosi dei capelli del mio capo sono quelli che mi odiano senza ragione. Sono potenti quelli che vogliono distruggermi e che a torto mi sono nemici. Ho dovuto consegnare ciò che non avevo rubato. Questo versetto è citato in Giovanni 15 al versetto 25, ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Il Signore citò questo versetto e lo applicò a se stesso. I nemici del Signore lo odiavano senza un motivo. Non c'era una giustificazione per il loro odio. Romani 3, versetto 24 dice: ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Essere giustificati gratuitamente è come dire essere giustificati senza un motivo. Il Signore non trovò alcun merito in me. Mi ha giustificato senza che ci fosse un motivo per cui valesse la pena farlo. Ora, questo salmo ci dice che odiarono Gesù senza motivo. Lo odiarono senza un motivo perché io fossi giustificato senza un motivo. Che magnifica verità è questa! Vediamo ora il versetto 5 del Salmo 69. O Dio, tu conosci la mia stoltezza e le mie colpe non ti sono nascoste. Come può applicarsi questo versetto al Signore? Dobbiamo ricordare che Egli venne sulla terra come essere umano. Lui era santo, innocuo, incontaminato, separato dai peccatori. Ma nelle sue ultime ore sulla croce venne reso peccato per noi. Questa era la cosa che lo faceva soffrire nel giardino del Getsemani. Pregò così: che questo calice passi oltre. Ma quale calice? Quello del peccato, che era il mio e il tuo calice di iniquità. Il peccato che fu messo su di lui era terribile, cosa che invece per noi è così naturale, perché lui era santo, la sua sofferenza fu terribile. Il Salmo 69 prosegue con queste parole al versetto 7. Per amor tuo io sopporto gli insulti, la vergogna mi copre la faccia. Lo odiavano per ciò che era, allo stesso modo in cui oggi il peccatore odia il giusto. I riferimenti a Gesù proseguono nel versetto 8. Sono un estraneo per i miei fratelli, un forestiero per i figli di mia madre. Il Salmo 69 mi dice molte cose che non saprei in altro modo. Maria aveva altri figli, fatto che viene confermato nel resoconto dei Vangeli. Gesù era diventato uno straniero per i figli di sua madre. Notate cosa ci dice. Uno straniero per i figli di mia madre, non per i figli di suo padre, perché Giuseppe non era suo padre, era uno straniero, perché la sua famiglia non credeva in lui come Messia. Anche il versetto 9 del Salmo 69 è un chiaro riferimento alla vita di Gesù. Poiché mi divora lo zelo per la tua casa, gli insulti di chi ti oltraggia sono caduti su di me. Questo è un versetto che anche il Signore stesso ha citato in riferimento al Tempio. Nel Tempio il Signore trovò degli uomini che vendevano buoi, pecore, colombe per gli olocausti. Trovò anche chi cambiava i soldi nella valuta corrente, fece una frusta con delle corde e li cacciò tutti fuori. Giovanni al capitolo 2, nei versetti 16 e 17, ci riporta queste parole. E a quelli che vendevano i colombi disse, «Portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato». E i suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi consuma. Questi uomini erano religiosi e indaffarati, erano molto impegnati, ma erano lontani da Dio. I versetti dal 10 al 12 del Salmo 69 non trovano un riscontro nei Vangeli, ma è facile immaginare che potrebbero essere state ugualmente esperienze di Gesù. Ho pianto, ho afflitto l'anima mia con il digiuno, ma ciò mi ha causato disonore. Ho indossato come il vestito il cilicio, ma essi ridono di me. Le persone sedute alla porta sparlano di me. Sono divenuto lo zimbello degli ubriaconi. Quello che sappiamo sui fratelli di Gesù ci fa immaginare che quando digiunava o piangeva, i suoi fratelli o forse altre persone ridevano di lui. Coloro che sono seduti alla porta sono gli alti ufficiali della città, i giudici. Anche le persone migliori a Nazareth parlavano male di Gesù. Nazareth era una piccola città che non accettava il Signore Gesù, perché non poteva credere al fatto che lui fosse il figlio di Dio. Non soltanto le persone migliori, ma anche gli ubriachi della città sparlavano di lui. Questa era la sua vita a Nazareth, non era piacevole. Sapete perché sopportò tutto questo? Perché io potessi essere un legittimo figlio di Dio. Non ci sarà nessuno in cielo che potrà puntare un dito verso di me e dire che non sono un figlio di Dio. E sapete perché? Perché il Figlio di Dio portò il mio peccato sulla croce, al mio posto. Ha pagato il prezzo per il mio peccato. Non hai idea di quello che sopportò in quei 30 anni, perché io potessi avere il diritto di essere chiamato Figlio di Dio. Ma io rivolgo a te la mia preghiera, oh Signore, nel momento favorevole. Per la tua grande misericordia, rispondi, mio Dio, assicurandomi la tua salvezza. Questo versetto è citato in Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 2, che ci dice «Poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza, eccolo ora il tempo favorevole, eccolo ora il giorno della salvezza». I Vangeli ci dicono che il nostro Signore pregò, ma questo Salmo ci dice che cosa pregò. Nei versetti dal 14 al 19 del Salmo 69 leggiamo del dolore di Gesù. «Salvami dal pantano». Perché io non affondi, liberami da chi mi odia e dalle acque profonde. Non mi sommerga la corrente delle acque, non mi inghiottisca il vortice, non chiude il pozzo la sua bocca su di me. Rispondimi, Signore, perché la tua grazia è benefica. Volgiti a me nella tua grande misericordia. Non nascondere il tuo volto al tuo servo, perché sono in pericolo. Affrettati a rispondermi. Avvicinati all'anima mia e riscattala. Liberami a causa dei miei nemici. Tu conosci la mia vergogna, il mio disonore, la mia infamia. Davanti a te sono tutti i miei nemici. Certamente vediamo il suo dolore, ma anche la sua sicurezza di ricevere una liberazione e la vittoria. Nelle profondità, nella tomba, potevano trattenerlo. fu liberato da tutti questi pericoli. I due versetti seguenti ci parlano delle ore buie del Signore sulla croce. L'oltraggio m'ha spezzato il cuore e son tutto dolente. Ho aspettato chi mi confortasse, ma invano. Ho atteso dei consolatori, ma non ne ho trovati. Hanno messo fiele nel mio cibo e mi hanno dato da bere aceto per dissetarmi. E prosegue dicendo: la loro tavola è imbandita, sia per essi come una trappola, un tranello quando si credono al sicuro. Questo versetto è citato da Paolo nella sua epistola ai Romani. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione. Siano gli occhi loro oscurati perché non vedano e rendi curva la loro schiena per sempre. Ci sono alcuni che ritengono che queste frasi, per così dire, di imprecazione contro i nemici, che invocano del male su di loro, siano poco cristiane. Ma visto che viene citata nel Nuovo Testamento in riferimento a coloro che hanno rifiutato Cristo, non ci vedo niente di strano nel sottoporvela. Lo stesso è per il versetto 25. Sia desolata la loro dimora, nessuno abiti le loro tende. Questo versetto è citato in Atti 1, versetto 20, in riferimento a Giuda e Iscariota. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta, e più nessuno abiti in essa, e il suo incarico lo prenda un altro. I versetti dal 26 al 28 ci pongono anche un diverso problema. Poiché perseguitano colui che hai percosso, e godono a raccontarsi i dolori di chi hai ferito. Aggiungi questo peccato ai loro peccati, e non abbiano parte alcuna nella tua giustizia. Siano cancellati dal libro della vita e non siano iscritti fra i giusti. Il «siano cancellati del libro della vita», che abbiamo letto nel versetto 28, fa sorgere una domanda. Ci sono state molte discussioni circa Apocalisse 3, versetto 3, che dice: «Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro, e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti». Apparentemente c'è un libro della creazione, e quando nasciamo siamo registrati in quel libro. Il Salmo 139, versetto 16, dice: «I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano tutti scritti i giorni che mi erano destinati, quando nessuno di essi era sorto ancora». C'è anche un libro della vita per coloro che sono salvati, e c'è un libro delle opere. Sembra che la cancellazione abbia a che fare con le opere di una persona che è già salvata. Non si fa cenno di un nome che venga cancellato dal libro della salvezza. Ovviamente, nel Salmo 69, il libro della vita è il libro della creazione. E non siano iscritti tra i giusti. Significa che non saranno scritti nel libro della salvezza. Il Salmo 69 termina con un glorioso canto di lode. Versetti dal 30 al 36. Celebrerò il nome di Dio con un canto, lo esalterò con le mie lodi, che il Signore gradirà più dei buoi, più dei tori con corna e unghie. Gli umili lo vedranno e gioiranno, o voi che cercate Dio, fatevi animo, poiché il Signore ascolta i bisognosi e non disprezza i suoi prigionieri. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essi, poiché Dio salverà Sion e ricostruirà le città di Giuda. Il suo popolo abiterà in Sion e la possederà. Anche la discendenza dei suoi servi l'avrà in eredità, e quanti amano il suo nome vi abiteranno. La prima volta che il Signore venne sulla terra, venne in umiltà, tornerà sulla terra esaltato. Dio porterà giustizia su questa terra un giorno, ma la vera giustizia non si realizzerà fino al suo ritorno. Pensate che coro di alleluia ci sarà quando tutto ciò che si muove loderà il Signore, così come è detto al versetto 34, che vi rileggo. Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essi. Prima di terminare la meditazione di questo salmo, vorrei farti riflettere sul fatto che ci sono solo due tipi di persone nel mondo oggi. Ci sono i perduti e i salvati, peccatori redenti e peccatori non redenti. Puoi capire piuttosto facilmente da solo in quale gruppo ti trovi. Il salmo si conclude dicendo che quelli che amano il suo nome abiteranno Sion, ossia Gerusalemme. Ti ripeto la domanda: in quale categoria di persone sei? Sei tra quelli che amano il Signore e avranno la sua eredità? Se non puoi rispondere di sì, pensa come puoi acquistare questa certezza. Una volta di più, ti ricordo che si può diventare figli di Dio solo attraverso Gesù, accettandolo come personale salvatore nella propria vita, credendo che quando morì sulla croce del Calvario, morì proprio per i miei peccati. Il Salmo 70 è un breve salmo di Davide. Il suo contenuto lo si può trovare negli ultimi 5 versetti del Salmo 40. È chiamato un canto di rimembranza. Perché ripeterlo qui? Perché la mia memoria non è molto buona e Dio sapeva che sarebbe stato così. Evidentemente qui ci sono alcune cose importanti da ricordare. Iniziamo dal versetto 1 del Salmo 70. Al direttore del coro di Davide, per far ricordare: affrettati, o Dio, a liberarmi. Signore, affrettati in mio aiuto. Fai presto, fai presto. Questa è una frase che mette stress. Niente stress inutile. Correre, sbrigarsi, fare presto. Non se ne può più di sentirselo dire dappertutto. Spesso però siamo noi stessi a imporci un ritmo di vita molto accelerato per poter fare molte, troppe cose, rischiando, perché no, anche l'infarto. Anni fa degli artisti cantavano una canzone in inglese, le cui parole tradotte sono «rallenta, hai troppa fretta». Sicuramente faremo bene a ascoltarli un po'. Sorprende però che Davide dica «affrettati, sbrigati, non essere lento» e «addio poi». Questo testo però ci ricorda che ci sono delle situazioni così gravi che veramente bisogna affrettarsi a intervenire, che la rapidità è indispensabile. Lo sanno bene quelli che lavorano al pronto soccorso, in squadre di pronto intervento della protezione civile. E vediamo qual era il pericolo. Versetti 2 e 3. Siano confusi e si vergognino quelli che cercano l'anima mia. Voltino le spalle e siano coperti di infamia quelli che desiderano il mio male. Indietreggino sotto il peso della loro infamia quelli che mi deridono. Persone che ci deridono cercano il nostro male spirituale. Ecco il pericolo. Il nostro Dio non ci fa sempre aspettare a lungo, ma è disposto al pronto intervento per qualsiasi urgenza. Teniamone conto nelle nostre situazioni difficili, nelle nostre situazioni precarie. Ho un soccorritore che si affretta a venire quando sono in pericolo. Ed io, come mi comporto con gli altri? Li faccio aspettare un bel po' quando si rivolgono a me prima di farmi vivo? Viva lo stress, allora, quando risulta utile e necessario, quando mi fa uscire da quella tranquillità che è solo segno del prendersela comoda, indifferenza, insensibilità, svogliatezza o pigrizia. Facciamo ciò che dice il versetto 4 del Salmo 70. Gioiscano ed esultino in te quelli che ti cercano, e quelli che amano la tua salvezza dicono sempre: sia glorificato Dio. Ma al versetto 5 è detto: ma io sono misero e povero. Oh Dio, affrettati a venire in mio aiuto. Tu sei il mio sostegno e il mio liberatore. Signore, non tardare. Io rientro nella classe dei miseri e bisognosi, e Lui vuole che io sappia che Lui è il mio aiuto, il mio liberatore. Amica, amico, Dio è per i poveri e bisognosi. Lui è il nostro aiuto oggi. Misero e bisognoso, se riconosci di esserlo, cerca continuamente il Signore e aspetta con piena fiducia il suo aiuto, la sua liberazione. Stai attento a pensare di non avere bisogno di Dio, perché, come dice la Scrittura, Dio resiste agli orgogliosi, ma fa grazia agli umili. E voglio fermarmi qui, proprio a questo punto. Bene, io vi ringrazio per questa sera e vi rinnovo l'appuntamento a domani, al solito orario. Ciao.